persona in particolare, ma non so chi, magari hai preso del tempo, sei venuta qui aspettando di o cercando di attirare l'attenzione di Dio, perché magari hai creduto che Dio fino ad oggi non gli interessava niente di te. Magari stai vivendo un problema, qualcosa che ti fa veramente male, e pensi, fino ad oggi hai pensato che Dio non si occupi della tua vita o che Dio sia totalmente estraneo a quello che ti sta succedendo. E magari hai deciso di dedicare del tempo, venendo qua, dedicare del tempo a Dio, cercando di attirare la sua attenzione. Beh, io voglio dirti che Dio, il suo occhio è sempre stato su di te, e che se stiamo qui, se cerchiamo di stare insieme a lodare il Signore, il regalo in realtà lo facciamo a noi stessi. Io dico sempre che il regalo più bello che ognuno di noi può fare a se stesso, dedicare del tempo a Dio. Io voglio dirti, da questa sera non solo la tua vita prenderà, la tua vita sarà totalmente trasformata, ma anche tu sarai totalmente cambiata. Magari per il momento credi che non sia accaduto niente, te ne tornerai a casa magari senza, con le mani vuote, credendo che nulla sia successo, ma io ti posso dire, ti assicuro che da questo momento, da oggi, la tua vita non sarà più la stessa. E tu non sarai più la stessa. Non so per chi è, però lo sentivo forte. Era giusto condividerlo. Grazie.
Non sa per chi è, però per una donna, perché era sempre al femminile.
Sì, per la donna sì, per la donna sì.
Quindi ho tutti gli uomini tranquilli, non era per loro. Vorrei leggere qualcosa e condividere con voi qualcosa, se avete la vostra Bibbia, dalla Libro del profeta Isaia, capitolo 55, qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore e che desidero condividere con voi, qualcosa che riguarda le sue promesse per la nostra vita. Tutti quanti noi abbiamo delle promesse che Dio ci ha dato, e se ancora non hai ricevuto delle promesse, allora questa sera è la serata giusta per la tua vita. Isaia 55. Voglio leggere dal verso 6 in poi, dal verso 6 fino al versetto 11. Isaia 55 dal versetto 6 dice così: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare e invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdona largamente. Dillo insieme a me: Dio perdona largamente.
Dio perdona largamente.
Ma proprio largamente. Lui è di mano larga.
Posso un attimo, perché è bella questa versione della Bibbia che dice: a un nostro Dio che non si stanca di perdonare.
Bene. Non si stanca di perdonare, bellissimo, molto bello. E dice qua il versetto 8, attenzione: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore, il pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Amen. Vorrei iniziare dall'ultimo verso in maniera particolare, rileggerlo. Dice così: così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui io l'ho mandata. Quando Dio parla alle nostre vite, noi dobbiamo essere assolutamente certi che quello che Lui ha detto, Lui lo farà. Quando Lui parla alle nostre vite, dobbiamo comprendere che Lui si prende una responsabilità con noi. Lui si impegna personalmente con noi, non solo a prometterci qualcosa, ma a fare in modo che quella promessa vada ad adempiersi nella nostra vita. Quando tu ricevi qualcosa da parte di Dio, devi comprendere che Dio non si stanca di ripeterti e di ricordarti le sue promesse, la sua grazia, la sua fedeltà, la sua misericordia nella tua vita. Dio non si stanca. Se noi ricordiamo a Lui determinate cose, Lui non si stanca di noi. Stai tranquillo, Dio non è nervoso. Dio non soffre di insonnia, non ha problemi nell'ascoltare anche le nostre grida, Lui non si innervosisce, Lui non si spaventa, Lui non si irrita, Lui è tuo padre. Nel testo ebraico la parola padre ha un significato meraviglioso. Gesù diverse volte ha chiamato Dio, non lo chiamava mai in realtà Dio, lo chiamava sempre padre. La cosa scioccante del ministero di Gesù è proprio questa, che Lui non ha mai parlato di Dio, ha solo parlato del padre. Ed è per questo che lo volevano uccidere, è scritto in Giovanni 5, che i farisei lo volevano uccidere perché Lui chiamava Dio suo padre. E chiamandolo padre, dice, si faceva uguale a Lui. Ma un giorno disse lo Spirito Santo, quando si trovava nel giardino del Getsemani, Lui cominciò non solo a chiamarlo padre, ma a chiamarlo anche Abba. La parola Abba significa letteralmente papà. Paolo dice una cosa straordinaria nella lettera ai Romani, nella lettera ai Galati. Dice che noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo nel nostro cuore affinché possiamo gridare Abba. Vedila in questa maniera, lo Spirito Santo è stato mandato nella tua vita per insegnarti a chiamare Dio papà. Così tenera questa cosa, mi piace un sacco. La parola Abba non solo significa papà o papuccio, come lo possiamo chiamare, una sorta di vezzeggiativo, ma la parola papino, la parola Abba significa anche sorgente. Lui è la sorgente della tua vita. Lui è la risorsa di ogni cosa buona che accade nella tua vita. E questo è straordinario, perché io ho avuto un padre meraviglioso, grazie a Dio, ancora in vita, un padre terreno, ma io vedo in giro e attorno a me persone che hanno avuto una figura paterna disastrosa e che oggi non riescono a relazionarsi con Dio come padre perché non hanno avuto una buona figura paterna nella loro vita. E ci vuole un miracolo, una guarigione dell'anima da parte dello Spirito Santo per farci comprendere che Lui è sempre presente. Non solo che è sempre presente, Lui ci ama in maniera incondizionata e quando dice qualcosa Lui la fa. Sono delle qualità straordinarie, rare da trovare negli esseri umani. Sono qualità che ogni padre, che ogni madre cerca di rispettare, ma che non sempre riescono. Lui è sempre presente, ci ama in maniera incondizionata e quando dice una cosa, Lui la mantiene. Pensate soltanto a queste tre qualità di un padre o di un genitore. Sono straordinari per farci comprendere che il nostro Padre Celeste è il miglior Padre che possiamo mai avere. Lui è sempre presente, ci ama in maniera incondizionata e quando ci promette una cosa, Lui la mantiene. Ora, Lui dice questo, guardate, in Isaia 55. Quando esce una parola dalla mia bocca, non ritorna a me a vuoto senza avere compiuto ciò che desidero e senza avere realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. Quando esce una parola dalla bocca del Padre per la tua vita, questa parola non cadrà mai a terra. Noi cadiamo a terra, ma la sua parola mai. Noi cadiamo, noi falliamo, noi siamo infedeli, ma lui rimane fedele e la sua parola non cadrà mai a terra. Gesù un giorno ha detto: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Quando lui, quando esce una parola dalla bocca di Dio per la tua vita, tu puoi stare certo che cielo e terra potranno passare, ma la sua parola per te non passerà mai e si adempirà. Prima o poi, non so come succederà, non so quando succederà, non so di chi ti servirai, ma so che quello che hai detto succederà, e anche se niente sta cambiando, io so che all'improvviso ogni cosa può cambiare. Ma c'è un processo che dobbiamo comprendere. C'è un lavoro che Dio fa nella nostra vita. E a volte quando noi citiamo questo verso, citiamo sempre la parte finale. Ma noi dobbiamo vedere quello che succede al versetto 9 e 10. E vorrei che fossimo attenti, perché questo è il cuore del messaggio stasera. Dice qua: come i cieli sono più alti della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dillo alla persona accanto a te: Dio non pensa come pensi tu.
Meno male.
Dio non cammina come cammini tu. Guardate un attimo, Dio addirittura fa un paragone dicendo: le vostre vie sono terrene, le mie vie sono celesti. È come se le vostre vie e i vostri pensieri fossero la terra, ma le mie vie e i miei pensieri sono il cielo. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Quindi dillo alla persona accanto a te: preparati a cambiare pensiero. Stasera venendo qua ho sbagliato strada, cioè siamo incappati nella tangenziale. Arrivati qualche chilometro prima di Capo di Chino, una coda impressionante. Lo so, ma ecco il messaggio. Arrivato a un certo punto sono uscito per l'aeroporto. Sono uscito e il mio navigatore mi ha portato in alto, in alto, in alto, in alto, curve, 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 curve. Siamo andati in alto, in alto, in alto, in alto, e nel mio tom-tom vedevo che arrivato a un certo punto siamo passati sopra la tangenziale, che era piena zeppa di macchine, segnava rosso, 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 per dire il traffico era tutto bloccato. E arrivato a un certo punto abbiamo cominciato di nuovo la discesa, curve, 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 e siamo ritornati in tangenziale, abbiamo svincolato tutto il traffico, se no saremmo arrivati non so quando. Vedete, Dio ha sempre una strada alternativa quando tu non riesci a trovare la strada. Dio è il nostro navigatore, quando noi, anche quando noi sbagliamo o quando noi prendiamo un'altra strada, c'è una funzione. Io ne parlo di questo da anni, è qualcosa che per me mi parla di Dio, mi parla dell'opera dello Spirito Santo. C'è una funzione straordinaria dei nostri navigatori che si chiama ricalcolo. A volte noi sbagliamo strada pensando di essere in quella giusta e pensiamo che ormai non arriveremo mai più. Vi è mai capitato che siete in una situazione di tale scoraggiamento dove pensate che Dio non può più fare niente, o che quello che vi ha detto magari non lo farà più, perché magari lui è arrabbiato, lui è arrabbiato con te per quello che ha fatto, magari lui ha scelto qualcun altro, lui magari quel miracolo che doveva mandare nella tua vita non te lo manda più perché ti sei comportato male, perché hai cambiato strada, perché sei stato testardo. E invece è arrivato a un certo punto, quando ti riconnetti con Dio, scopri che c'è una funzione straordinaria nel cuore di Dio, si chiama ricalcolo percorso, dove lui ti dice: la mia meta per te non è mai cambiata e io ti darò una strada alternativa che ti farà, ti riindirizzerà nella mia strada e ti porterà a destinazione dove io ho stabilito per te. Ora dice qua qualcosa di straordinario, guardate qui al versetto 10. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Guardate questo processo, perché è importante, perché tutto quello che Dio fa nella tua vita non è magia. A volte noi pensiamo, pastore, prega per me, imponimi le mani e tutto cambierà. Dimenticatelo, Dio non agisce così. Le cose non cambieranno nella tua vita perché qualcuno sta pregando per te. Le cose cambieranno nella tua vita perché è iniziato un processo soprannaturale della parola di Dio, della parola che Lui ha indirizzato nel tuo cuore e sta facendo un lavoro straordinario. Dillo insieme a me. Prima di edificare, dillo, prima di edificare, Dio scava. E scava profondo. Perché quando lui edifica qualcosa andrà molto in alto. Ma prima di edificare, prima di costruire, lui la volevo risparmiare questa qua, ma dato che tu sei un po' così masochista stasera. Quando Dio deve edificare, costruire qualcosa nella nostra vita, la prima cosa che fa se trova qualcosa di vecchio, lui no. Impariamolo questo, lui non costruisce mai su vecchie macerie. Lui demolisce, rade al suolo e poi scava profondo. E quando Dio fa queste cose sembra che ti stia uccidendo. Signore, ma pensavo che tu mi amassi, mi stai distruggendo, mi stai ammazzando. Se continuo a scavare non ci sarà più niente che rimarrà di me. Eppure Dio ama lavorare con dei processi. Guardate di nuovo il versetto, dove sono? Il versetto 10. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano. E non vi ritornano se prima non hanno, dice qua, annaffiato la terra, fecondato la terra e fatto germogliare la terra. Dio ci parla e noi vogliamo subito il germoglio. Dio ci parla e noi vogliamo subito dei risultati. E chi vi sta parlando è uno specialista nell'impazienza. Io non solo sono impaziente, ma sono anche impulsivo. Non so se siete, se c'è qualcuno che mi somiglia qui stasera. Quando Dio mi parla, dico, e vai, domani cambia ogni cosa. No? Quando Dio mi parla, penso, non da domani, da stasera. Io ritorno a casa, da stasera le cose cambiano, alleluia. E le cose non cambiano. Perché noi pensiamo che quando Dio ci parla, Dio cambia le circostanze attorno a noi. Ho una sorpresa, una notizia per te. Dio non è interessato a cambiare le circostanze attorno a te. Dio è interessato a cambiare te. Perché molto spesso le circostanze che noi vogliamo cambiare sono il risultato di ciò che noi stiamo vedendo, di come noi le stiamo interpretando, di come noi le stiamo vivendo. E Dio non è interessato a cambiare le circostanze, Dio è interessato a cambiare noi. Così come la pioggia e la neve non scendono dal cielo e non ritornano se prima non hanno annaffiato la terra. Quando arriva la parola di Dio nella tua vita, lui sta iniziando a lavorare. La prima cosa che succede, lui inizia ad annaffiare la terra, è il nostro cuore, ok? La terra è il nostro cuore. Quando noi lasciamo che la sua parola, che quest'acqua annaffia il nostro cuore, inizia un processo meraviglioso, che è quello della fecondazione. Alleluia. Quando un uomo e una donna fanno l'amore e la donna rimane incinta, il bambino non nasce dopo un giorno. C'è una fecondazione e poi c'è una gestazione prima del parto. E in quella gestazione succede qualcosa di incredibile. Non so se ve ne siete accorti. Il corpo della donna cambia. È una rivelazione questa. Sapete perché alcune donne non vogliono avere figli? Non perché non amerebbero avere un figlio, ma perché non sopporterebbero vedere il proprio corpo cambiare. Noi vogliamo il frutto senza il sacrificio. Ma quando Dio edifica, la prima cosa che fa, scava. E quando Lui ti dà un dono, tu cominci a cambiare. Vediamo stasera questa parola che arriva nel nostro cuore, non solo come la pioggia che annaffia la terra, ma come un seme che feconda dentro di te e inizia una gravidanza spirituale. Le promesse di Dio arrivano e si manifestano al momento opportuno. A volte noi preghiamo, stavamo parlando in macchina con Barbara di questo, c'è un fratello che ha chiesto una risposta particolare per una determinata situazione e questa risposta non è arrivata. E lei ha avuto una parola specifica che abbiamo condiviso subito, immediatamente. Abbiamo detto, se Dio avesse fatto quel miracolo, quella persona si sarebbe perduta. A volte è la verità che non ci fa piacere, ma la verità è che a volte non siamo pronti per ricevere un miracolo, perché dobbiamo passare per un lavoro di formazione da parte dello Spirito Santo. Signore, quando mi dai un marito? Signore, quando mi dai un figlio? Signore, quando mi dai un lavoro? Persone pregano per un lavoro e magari attraverso una raccomandazione o magari attraverso delle amicizie riescono ad avere qualcosa, e quel lavoro porta distruzione nella loro vita, perché non sono pronti a prendersi degli impegni, perché non sono pronti ad essere fedeli, non riescono ad alzarsi la mattina, non sopportano gli orari, non riescono a sopportare i colleghi, non riescono ad essere ubbidienti al datore di lavoro, e quel lavoro che doveva essere una benedizione nella sua vita, nella loro vita, porta distruzione. Voglio un figlio, voglio un figlio, voglio un figlio. Alcuni non sono pronti per averlo. Voglio sposarmi, voglio sposarmi. Se non sei pulita a casa, come pensi di poter tenere pulita una casa in un matrimonio? Non hai mai cucinato in casa tua e pensi di poter cucinare per tuo marito? Ti lascerà il giorno dopo che ti ha sposato. A volte, prima di ricevere un miracolo, abbiamo bisogno di un processo di cambiamento. Guardate, rileggiamolo insieme. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza prima avere annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore, il pane da mangiare. Io non dovevo parlare di questo argomento stasera. Sì, mi ha cambiato mentre stavamo lodando, mentre stavamo cantando a lui. Ascoltate questo. Quando Dio manda una benedizione nella nostra vita, ricordiamoci sempre che quella benedizione arriva per darci da mangiare, quindi pane da mangiare, ma dà anche il seme da seminare. Paolo ne parla nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 9. Quando Dio ti dà qualcosa, ricordati che non è soltanto pane da mangiare, ma che in quella benedizione c'è seme da seminare. Significa che tutto quello che Dio ti dà non è tutto tuo.
Parliamo un attimo a livello economico. Quando Dio ci dà la benedizione di avere un lavoro, di avere un impiego, di avere un'attività, qualunque cosa, la paghetta, di essere mantenuti in qualche modo da affitti, eccetera, eccetera, ricordiamoci sempre che quando arriva qualcosa nella nostra vita, noi dobbiamo ringraziare Dio perché è una benedizione da parte di Dio, assolutamente sì, ma dobbiamo ricordarci che non è tutto pane da mangiare. Sapete a volte perché abbiamo difficoltà? Perché ci mangiamo il pane e ci mangiamo pure il sempre. Quando Dio ti dà un frutto, ricordati che all'interno di quel frutto c'è un seme. La natura è meravigliosa e Dio l'ha creata in maniera straordinaria. Non parliamo solo di soldi, naturalmente, stiamo parlando di un principio che vale per qualunque cosa. Se Dio ti ha dato la capacità di sperimentare amore, amore, provi questo amore straordinario nella tua vita e tu dici: Dio mi sta inondando di questo amore, sappi che quell'amore non è tutto per te. Devi imparare, dobbiamo imparare a darlo ad altri. Qual è la benedizione che Dio ti sta dando? Io racconto sempre una testimonianza, non so se voi conoscete la testimonianza della macchina del Signore. Successe tanti anni fa, quanti conoscono la tenda Cristo la risposta, la missione di Cristo la risposta? Ragazzi, è una missione straordinaria, evangelistica, che ha fatto un grande lavoro in Italia dalla fine degli anni 70 e ha portato il Vangelo in ogni parte della nostra nazione. Era un gruppo di più di 100 persone che vivevano tutte in un campo, in roulotte, e giravano vivendo per fede. E un giorno arrivò un fratello e andò dal responsabile di questa missione, che è un fratello americano, si chiama Clark, che ha una voce stupenda, un modo di parlare meraviglioso, tutto. Alleluia, gloria a Dio. E questo fratello andò da lui ed era contentissimo perché disse: fratello Clark, grazie a Dio, finalmente Dio mi ha dato una macchina, guarda, gliel'ha fatta vedere, un Mercedes nuovo, fiammante, parecchi anni fa. Disse: siccome questo è un dono di Dio, io lo voglio dedicare a Dio e voglio dirtelo qui stasera davanti a Dio, questa è la macchina del Signore, il Signore può fare con questa macchina quello che vuole. E il fratello Clark disse: gloria a Dio. C'era a quel tempo un afflusso immenso di persone alla tenda e c'erano tanti visitatori che arrivavano. E arrivò una telefonata che c'erano dei fratelli che arrivavano, guarda caso, dall'India, e dovevano venire alla riunione. Loro facevano riunioni ogni sera sotto le tende. Figurate che in alcune città si arrivava a 3-4 mila persone sotto la tenda ogni sera, cose veramente straordinarie. E tutti i pulmini erano fuori per le evangelizzazioni, non c'era nessuno, tutti erano impegnati, come andiamo a prendere questi fratelli. E il fratello Clark ha pensato: c'è la macchina
del Signore.
Chiama subito questo fratello e gli dice: senti, vieni qua perché avrei bisogno di chiederti un favore, dobbiamo utilizzare subito la macchina del Signore. Suo fratello arriva e gli dice: fratello, sono arrivati dei fratelli, insomma, dall'India, e dice: sarebbe buono, dato che non c'è nessuno, che li vai a prendere tu. E sto fratello l'ha guardato e fa: ma non ci sono altre macchine, gli fa per lui. Dice: no, guarda, ci sono tutti i pulmini, tutti impegnati così, tutti fuori. Dice: ma non c'è qualcun altro a cui puoi chiederlo? No, tu hai la macchina del Signore, utilizziamo la macchina del Signore. Dice: ma fratello, veramente l'ho presa oggi dalla concessionaria, è pulita, veramente mi dispiacerebbe sporcarla, mi dispiacerebbe impegnarla. Poi i fratelli, sai, vengono dall'India, sai, non è che sono tanto profumati. Il fratello Clark ha capito immediatamente, ha detto: fratello, non ti preoccupare, tieniti la macchina del Signore e chiederemo al Signore un'altra macchina. Quando Dio ti dà una benedizione, non è tutto pane. Finalmente abbiamo la casa che abbiamo sempre desiderato, non è tutto pane da mangiare, è anche seme da seminare. Quando Dio ci dà qualche cosa, dobbiamo comprendere e a volte non siamo pronti per gestire determinate cose. Ricordo una storia molto triste di una famiglia che veniva in comunità. Erano molto poveri, stavano attraversando un momento molto difficile ed erano proprio quasi alla soglia della povertà. Poi non si sa qual è la soglia della povertà, comunque avevano serie difficoltà per mangiare, non avevano soldi, vivevano di prestiti, vivevano di quello che la loro famiglia gli poteva dare, e tutti insieme, a volte in comunità, facevamo delle collette cercando di aiutarli e nello stesso tempo pregavamo per un lavoro. Arrivò questo lavoro, un lavoro comunale, un miracolo straordinario. Stiamo parlando della fine degli anni Ottanta, quindi c'era ancora la lira, gli stipendi erano buoni e le occasioni erano veramente favorevoli. Queste persone cominciarono a diventare quasi pazzi con quello stipendio che arrivò e cominciarono a fare così tante rate e a fare così tanti debiti che la moglie cominciò a cercare un lavoro. Sapete qual è la cosa incredibile? Che attraverso amicizie, attraverso delle vie traverse, la moglie trovò un lavoro. E il secondo stipendio serviva per pagare i debiti. Ma siccome c'era ingordigia, cominciarono a fare altri debiti e altre situazioni. Pensate che arrivarono al punto di arrivare agli strozzini per ripagare dei debiti fatti con due stipendi. Fu una situazione veramente drammatica. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano se prima non hanno annaffiato la terra, fatta germogliare, averla fecondata e fatta germogliare. Il modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola. Tutti quanti noi vogliamo le promesse di Dio, è vero o no? E le promesse di Dio si adempiranno nella nostra vita, perché Dio non è un bugiardo, perché Lui si prende cura di noi e quando Lui dice una cosa Lui la fa. Ma dobbiamo permettere alla sua acqua di lavare il terreno, di irrigare la terra, di renderla feconda, perché il nostro cuore è talmente abituato oggi come oggi ad un qualcosa di veloce. Noi abbiamo degli strumenti, siamo talmente connessi che quando non abbiamo questi strumenti noi andiamo in crisi e vogliamo non solo questi strumenti, ma vogliamo che vadano sempre più veloci. Una volta c'era, vi ricordate, il GSM, poi arrivò l'UMTS, poi è arrivato il 3G, poi è arrivato il 4G, ora stanno facendo le trasformazioni per il 5G. Siamo malati di velocità. Quanti si ricordano ancora com'era il rumore del modem a 56K quando si connetteva? Vi ricordate? Ci voleva a volte 50 secondi prima di connettersi. È incredibile come passa il tempo. Andiamo verso la conclusione. Così sarà la mia parola. Andiamo un attimo in Matteo al capitolo 13. E concludiamo con questo. Matteo 13, versetto 1. Ora in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e grandi folle si radunarono intorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere e tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole, fu riarso, e perché non aveva radice, si seccò. Un'altra cadde tra le spine crebbero e la soffocarono.
Un'altra cadde in buona terra e portò frutto dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Attenzione qua, chi ha orecchi da udire oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? E Gesù rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E sembrano delle parole strane sentite dalla bocca di Gesù. Perché parli loro in parabole, chiesero i discepoli? Gesù ha detto: perché a loro è dato di perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, a loro no. E sembra come se Gesù fosse un razzista o un classista, o che stia dividendo il popolo in due categorie: chi è degno e chi non è degno, chi merita o chi non merita. Guardate il versetto successivo: perché a chiunque ha gli sarà dato nell'abbondanza, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Di cosa sta parlando? Prima di tutto, cos'è una parabola? Noi pensiamo alle parabole, sono storielle, no? Gesù insegnava in parabole. Cosa sono le parabole? Esempi. Oppure?
Messaggi.
Messaggi. Poi? Sembra una domanda stupida, ma non lo è. Gesù insegnava in parabole. Posso darvi una definizione della parabola?
Un racconto.
La parabola è una verità nascosta. Che viene rivelata soltanto a chi ha desiderio di conoscere. A voi è dato di conoscere il regno dei cieli, il mistero del regno dei cieli, ma non a loro, perché a chi ha sarà dato e sarà dato in abbondanza. A chi ha cosa? Oppure? Desiderio. A chiunque ha desiderio di conoscere gli sarà dato. E la parabola è una verità nascosta che viene rivelata a chi ha veramente desiderio di conoscere. Perché Gesù ha detto ai discepoli: a voi è dato, a loro no? Non perché loro erano speciali o perché loro meritavano più di chiunque altro, ma perché loro avevano pagato e stavano pagando un prezzo per stare con Gesù. Quanti sanno che Pietro era sposato quando seguiva Gesù? Avete mai sentito predicare sulla moglie di Pietro? Mai. Questi uomini hanno lasciato letteralmente famiglia e casa per 3 anni. Moglie, figli, lavoro, parenti, amici, città, soldi. Hanno lasciato letteralmente, hanno pagato un prezzo per stare con Gesù. A voi è dato di conoscere il mistero, di conoscere il mistero del regno dei cieli. Se tu hai fame delle cose di Dio e lasci che questa terra, che questo terreno assorba tutta l'acqua che sta piovendo, tu produrrai frutto per il regno di Dio. Amen. Perché a chiunque ha fame e ha desiderio e ha voglia, a chiunque ha gli sarà dato. Ed ecco perché quando scende la pioggia, quando scende la neve, annaffia la terra. Non avere una terra repellente, non avere un cuore repellente. Vi ricordate cosa abbiamo detto all'inizio? Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Io non sapevo che dovevo predicare su questo. Se lo Spirito Santo ti parla e ti sta comunicando qualcosa, allora è il momento che tu veramente stai con Lui e cominci
ad ascoltare la sua voce per la tua vita. Le promesse più straordinarie che tu potrai avere non è quelle che leggerai nella Bibbia, è quelle che lo Spirito Santo sussurrerà direttamente al tuo cuore. Perché quando lo Spirito Santo sussurra direttamente al tuo cuore, tu sai che quella parola è per te e di nessun altro. E su quella parola tu puoi edificare la tua casa. Se abbiamo fame e sete, ci sarà dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli. Se abbiamo fame e sete e permettiamo al nostro cuore di essere annaffiato e di essere fecondato, lasciati fecondare dallo Spirito Santo. Lascia che il seme di Dio possa fecondare nel tuo cuore quelle grandi promesse e quelle grandi miracoli e quelle grandi e straordinarie piani e progetti che Lui ha stabilito per te per portarli alla vita. Rimani incinto o incinta delle promesse di Dio per la tua vita e lascia che lo Spirito Santo stasera venga a fecondare il tuo cuore per iniziare una gravidanza spirituale, per poi portare alla vita le cose meravigliose che Lui ha promesso e stabilito per te. Alleluia. E nessuna parola uscita dalla sua bocca tornerà a Lui a vuoto senza aver portato a compimento ciò per cui Lui l'ha mandata. Dio non parla a babbera. Quando Lui dice una cosa, Lui sa quello che dice. Quando Lui va in una direzione, Lui sa dove sta andando. Sono persone qui stasera che hanno ricevuto una chiamata da parte di Dio, che hanno ricevuto delle promesse da parte di Dio, che hanno ricevuto delle visioni da parte di Dio, che hanno ricevuto delle cose specifiche da parte di Dio. Non lasciare che il tuo terreno si indurisca, ma lascia che l'acqua della parola possa continuare a scorrere affinché il tuo terreno non solo possa essere fecondato, ma possa germogliare. E quando arriva la risposta di Dio, sappi che quella risposta non è solo pane da mangiare, ma è anche seme da seminare. Amen. Stasera faremo l'offerta alla fine. Ricordati che quello che abbiamo in tasca non è solo per comprarci il nostro pane, ma è seme da seminare ed è qualcosa che Dio ci dà affinché il ciclo continui nella nostra vita. Date e vi sarà dato, ma come abbiamo detto poco fa, non è soltanto una questione di soldi, è una cosa che si applica come principio in ogni area della nostra vita. Sai di aver ricevuto tanto amore, sai di essere una persona piena di gioia, di essere una persona che ha dei doni, ha dei talenti, non usarli solo per te, usali anche per gli altri.
Sembra
che sta dicendo, sai, di aver ricevuto
tanto odio.
Ma voi vi testimoniamo? Avevamo finito l'olio a casa e avevamo bisogno di olio. Avevamo l'ultima goccia. Signore, abbiamo bisogno di olio. Non appena abbiamo finito quella preghiera mi arriva un messaggio. Questo messaggio diceva: ti sta arrivando un pacco a casa. Quando è arrivato questo pacco a casa c'erano 15 litri di olio.
Però c'è un fatto che quando abbiamo detto: signore, almeno 5 litri, cioè falli arrivare da qualche parte, avevamo chiesto 5 litri.
Però ho chiesto 5 litri, ne sono arrivati 15. Sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo compreso che quando ci riceviamo qualcosa abbiamo pane da mangiare, ma anche seme da seminare. Abbiamo cominciato a seminare quest'olio alle persone che anche avevano bisogno. Sapete cosa è successo? Ne sono arrivati altri 25. Quando arrivano delle offerte nel nostro ministero, noi non ci facciamo illusioni. noi sappiamo che il giorno stesso che arrivano dei soldi, qualcuno ci chiamerà e ci dirà: ho bisogno. Credetemi, è matematico. Quando arriva qualche somma, qualcuno ci manda un po' di soldi e la prima cosa è:
lo so,
brim! E spunta sempre una persona che dice: sai, c'è una situazione, eh? E spunta almeno due o tre persone che si fanno sentire nel giro di due giorni. Non vi sto scherzando, ve lo dico davanti a Dio. E sappiamo che quando arriva qualche cosa c'è sempre sede da seminare, sempre. Grazie a Dio c'è anche il pane da mangiare, ma c'è sempre seme da seminare, ed è qualcosa di straordinario che Dio fa. Amen.
Amen.
Alleluia. Vorrei concludere con questo verso che credo si trova in ascoltate queste parole meravigliose. Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre, dite insieme a me, sempre, sempre in greco ha un significato straordinario. La parola sempre in greco significa sempre, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, affinché voi abbondiate per ogni opera buona. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri la sua giustizia di un eterno. Ora, attenzione, colui che fornisce il seme al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente e accresca i frutti della vostra giustizia. Amen. Chiediamo abbondanza a Dio. Dobbiamo riconoscere che quando arriva è pane da mangiare e seme da seminare. Amen. Qualunque cosa arriva nella tua vita, qualunque cosa, che sia qualcosa di materiale, che sia qualcosa di spirituale, che sia qualcosa di emotivo, qualunque cosa di abbondanza Dio ti sta dando, rendi partecipe qualcun altro di questa benedizione. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia, grazie Signore. Uniamoci tutti insieme, dai, chiudiamo il cerchio e prendiamoci tutti per mano.